Ciao, Lorro voleva farsi crescere i capelli, si stava avvicinando alla lunghezza dei miei capelli e quindi l'abbiamo licenziato da Power Pizza perché voleva sostanzialmente diventare la persona con i capelli lunghi di Power Pizza e sia io che Nick non potevamo permetterlo.
No, esatto, questa cosa è assolutamente non a norma, da contratto scritto di Power Pizza, io sono quello pelato, tu sei quello con i capelli lunghi.
Lorro è quello misogino.
No, esatto.
E soprattutto a norma c'è solo una cosa ed è la pasta alla norma o anche la pizza alla norma. Comunque, che buone sono le melanzane, Nick. Quante pizze hai mangiato questa settimana?
Allora sì, una ieri sera con le melanzane. E ho fatto un trick strano perché ho preso una marinara con le melanzane, sempre ottimona come si dice dalle mie parti.
Certo.
E poi ho preso delle cucchiaiate di Philadelphia vegano e gliel'ho sparate sopra e ho detto tipo, secondo me gli mancava qualcosa di grassino. E devo dire, funziona mega bene. Super approved, nuova pizza della primavera che viene.
Posso spezzare un'arancia vegana per la Philadelphia vegana? Perché
le arance sono tutte vegane.
Allora, non questo arancino con il ragù che ho in mano in questo momento, ma soprattutto la Philadelphia vegana è identica alla Philadelphia normale.
Sì,
è nella categoria di cibo non cibo, come i wurstel, che ho preso i wurstel vegani, che dici ma sono uguali ai wurstel normali perché non sono fatti veramente di cibo, solo che accidentalmente ci mettono dentro anche degli animali oltre alla plastica e al polistirolo,
perché passano di lì e dicono tipo vabbè, entrateci anche voi dentro questo cibo. Ma come anche ricordiamo sempre nell'Olimpo dei cibi non cibi, il vonno, il vuna.
Ma che buono è il vonno, mamma mia.
È allucinante.
Mamma le fave, il vonno e la Philadelphia vegana. Comunque io ho mangiato tipo 3-4 volte la pizza questa settimana, ma l'highlight della settimana è stato quando sono andato a casa di amici con bambini, quindi i bambini interagivano, avevano un cane bellissimo che mi sono slinguazzato per tutta la sera.
Non penso che sia
legale
questa cosa,
amicizia,
ma okay.
Amicizia, lui mi ha linguazzato la faccia, ma il mio amico ha fatto questa pizza incredibile, a parte che era preparatissimo, aveva proprio le cassette dei pizzaioli, sai, quelle di plastica in cui aveva preparato l'impasto.
Sì, quelle in cui far lievitare la biga, forse.
Esattamente, la biga è una parola che io conosco e confermo, ma soprattutto aveva fatto un impasto tra le varie pizze che ha fatto con metà grano saraceno e metà farina di grano normale e sono impazzito, era buonissima, vi prego preparate
nice.
Anche voi una pizza con mezzo grano saraceno perché è la pizza soba, la sobizza, è buona.
Okay. I soba sono sempre di grano saraceno?
I soba sono fatti 100% di grano saraceno, il soba è il grano saraceno. Un'altra cosa imparata grazie a Power Pizza e un'altra cosa che imparerete saranno i grissini di questa puntata.
È vero, io ne ho due che spezzo, parto dal primo, che dice lascia un bel grissinone consiglione per Sio ma soprattutto per Nick, ce lo lascia Matteox720 su YouTube. Conoscete Hellsinger? Questo gioco è sia un rhythm game, sia Doom, o come a me piace definirlo, è un Rai Doom game. In pratica è uno sparatutto in prima persona nel quale tu interpreti una diavolessa che cerca di farsi strada fra ondate di nemici all'inferno. Ogni scatto, salto, colpo melee o sparo deve essere fatto a tempo. La colonna sonora è interamente originale in stile metal ma cantata da artisti piuttosto importanti del settore. Regà, non lo conoscevo! È il mio nuovo gioco che vorrei giocare tantissimo se fosse uscito su Switch. È uscito ovunque tranne che su Switch.
Se solo Nick avesse un computer.
Assolutamente. Si chiama Metal Hellsinger. Guardatevi il trailer su YouTube, lo lascio nello scontrino dell'episodio. Sembra bellissimo, sembra splendido e soprattutto nella colonna sonora ci sono i System of a Down, i Trivium, i Dark Tranquility, i Lamb of God, gli Arch Enemy. C'è un sacco di artisti metal super fighi.
Quindi è musica licensed, non è musica originale, figo?
È musica originale per il gioco.
Cioè, ci sono questi artisti che hanno fatto della musica apposta per il gioco?
Assolutamente sì.
Wow!
Quindi non
andrò a controllare se Nick ha detto questa cosa veramente, se è vera o no, perché mi piace.
Allora,
bravo.
Non l'ho controllato neanch'io, ma nel mio cuore delle carte io sento essere vero. Anche perché mi sembra proprio che sia in linea con quello che ho capito essere la filosofia del gioco, ossia non sono delle canzoni che già conosci, quindi non è tipo, non so, Guitar Hero, ma con le pistole. È proprio una roba nuova in cui hanno scritto un brano e fa parte solo di quella colonna sonora. Comunque,
bellissimo.
Sembra fighissimo, andatevelo a vedere se siete tra le poche persone fortunate che possono giocare a cose non sulla Switch e vi piacciono i Rai Doom Game, andateci a giocare.
D'accordo. Invece www.mipiacitu dice buonsio, da persona che lavora con data analysis, concordo pienamente con te sul rischio sociale delle IA, intelligenze artificiali, ma attenzione, non tutti i lavori possono essere coperti da queste IA, tra virgolette. Che cosa vorranno dire queste
il
virgolette?
Il panettiere, tipo.
Esatto, perché non sono così intelligenti come pensi. Anzi, infatti a chi insegno spiego come si è sviluppato sviluppano cose come il pensiero critico, le IA non prenderanno il loro lavoro. E poi chiude con una parentesi: almeno nel periodo prossimo venturo. E questo è il problema, nel senso che possono diventare pian pianino sempre più intelligenti e rubarci sempre più lavori. Reddito universale per tutti.
Ok. No, e più che altro non è tanto che possono diventare più intelligenti, ergo rubare più lavori, è che stiamo sempre smantellando il supporto che abbiamo nei confronti dei lavori che ci sono. Però vabbè, questo è tutto un discorso strano.
È come dire: guarda, le IA non sanno disegnare le mani. Ok, oggi è vero che non sono bravi a disegnare le mani, ma l'anno prossimo probabilmente avranno finalmente imparato a disegnare le mani. Comunque le mani sono difficili da disegnare anche per gli umani, ci sta che anche le intelligenze artificiali ci mettano un po' a imparare.
Ma tra l'altro, infatti, è per quello che si chiamano umani, proprio per quello.
Oh!
Ambra Carniel scrive: cari Nick, Sio e Lorro, non sa che Lorro non sentirà questo grissino. Vi ascolto da alcuni mesi, partendo dalle vecchie puntate, così da avere ogni giorno, mentre vado a lavoro, una puntata da ascoltare in macchina. Non sapete quanto mi siete di aiuto per arrivare carica a scuola. Tra parentesi, sono un insegnante. Soprattutto Nick, perché passa metà del tempo della puntata a correggere gli strafalcioni che dice, quindi arrivo già con il mood giusto, punto interrogativo. Grazie, I guess, punto interrogativo.
Wow.
Grazie Roni a te, e tutti i miei errori futuri sono fatti per te, Ambra. Sappi questa cosa, che la mia è una missione, qualcuno lo deve pur fare.
E dagli di educazione alle persone sì. Giovani. Ametista a CPC invece dice: il training delle intelligenze artificiali provoca un altro problema etico gigante di cui non frega un, e qui scrive cazzo ma io non lo leggo, a nessuno. Sapete come fanno gli algoritmi a riconoscere e bloccare contenuti violenti? I computer non sono ancora in grado di imparare da soli, quindi le aziende big tech subappaltano questo lavoro ad aziende in paesi super poveri. In pratica ci sono centinaia di lavoratori, ovviamente pagate pochissimo, che passano la loro vita a visionare esclusivamente contenuti violenti per poter addestrare le intelligenze artificiali a riconoscerli. E questo ha effetti devastanti sulla loro salute mentale. Ma l'importante è che a noi persone bianche e ricche abbiamo i giochini, anche se questo significa letteralmente costringere le persone povere a vivere un incubo distopico. Io ho letto un romanzo su questa cosa qua, dopo ve lo vado a ricercare. È molto interessante questo punto di vista, perché ci sono vari problemi e questo è uno dei problemi con le intelligenze artificiali. Il discorso che ho fatto la volta scorsa era un po' sconclusionato, però è perché è un discorso molto ricco. Continuiamo a parlarne, vi prego, i vostri cristini sì. Sono molto belli e grazie.
Sono sgranocchielli, come direbbe Lorro, se fosse ancora con noi. Ah, povero Lorro. Sì, oh! Hai delle menus dopo questi grissini saporitini?
Ma certo che ho delle menus, perché oggi male. Che registriamo non è, tra l'altro vi facciamo un dietro le quinte che piacevano tanto a Lorro quando ancora era una membro di Power Pizza.
Bei tempi.
Stiamo registrando il 4 marzo, anche se questa puntata uscirà più avanti, circa il 25 aprile. Praticamente il 4 marzo è un anniversario, no Nick?
Di Ci sono tante cose. Successe tante cose nella storia, è una data che ricorre. Tutti sì, gli anni, tra l'altro.
Per esempio, uno, non come il 29 febbraio, pusillanime, che si nasconde. Dov'era nel 2021, quando avevo bisogno di un giorno in più per consegnare i fumetti? Comunque nel 1950, per esempio, il 4 marzo, è uscito Cenerentola.
Ah,
cioè, l'avete visto Cenerentola? Senza il 4 marzo non avremmo mai avuto quel classico film d'animazione.
Ad esempio, nel 1975 Charlie Chaplin viene insignito di un'armatura, I guess. Qui c'è scritto che gli viene dato il titolo di cavaliere dalla regina Elisabetta II. Penso che sia quando... che ti dà un'armatura, non so, una cotta di maglia da vestire sempre per tutto il resto della tua vita.
Ottima domanda. Allora, intanto rip Charlie Chaplin e la regina Elisabetta.
Double ripperoni.
Esatto. Ma è vero, quando diventi un cavaliere ti danno un cavallo, l'armatura, ti daranno dei gadget da cavaliere?
Esatto, qual è il gadget definitivo dei cavalieri? Scrivetelo nei commenti.
Spero che sia un cavallo, altrimenti che cosa vuol dire cavaliere? Comunque, nel 66, il 4 marzo, John Lennon pronunciò la famosa frase: i Beatles sono più famosi di Gesù, tra l'altro cosa che si è rivelata poi controversa, infatti gli hanno sparato.
È stato Gesù
a
comunque.
A Gesù gli hanno sparato, esatto.
Ah no, ok. No, ma sono successe tantissime cose negli anni il 4 marzo, ma nel 4 marzo del 2014 io scendevo da un aereo, arrivavo ad Okinawa, dove incontravo la tua faccetta simpatica per iniziare il Giro del Giappone. 10 yeah! anni del Giro del Giappone, auguroni Sio.
Auguri Nick, ma soprattutto grazie Lorro che non ci sei, così possiamo festeggiare la puntata del Giro del Giappone.
Se c'è una cosa importante per il Giro del Giappone è l'assenza di Lorro.
C'era Lorro. Allora, non c'era Lorro nel Giro del Giappone, ma un po' di Lorro potrebbe tornare a far parte di quel concetto questo macro concetto del che è diventato poi un tribro. Ti ricordi il tribro? Te lo ricordi?
Certo che mi ricordo. Io mi ricordo tantissimo il tribro perché sono successe mille cose nel 2016 quando sei venuto a trovarmi in Australia. Abbiamo detto facciamo un Kickstarter e inventiamoci un modo per mettere insieme foto, fumetti e testo scritto da me malissimo, tra l'altro.
È che non avevo voglia di farlo io. Comunque dovevo già fare i fumetti, stavo già scrivendo delle cose.
Hai fatto bene e abbiamo messo insieme e abbiamo detto ok, se li stampiamo così come sono è un blog. Cioè hai veramente fatto una stampa di un blog. Troviamo un modo per rendere l'esperienza di lettura unica e piacevole. Abbiamo inventato il tribro, che è la cosa più importante mai successa ai libri dalla nascita dei libri. Quindi
1. Gutenberg. 2. Il tribro. 3. Boh, il Kindle. E che bello sarebbe se uscisse di nuovo questo libro in un'edizione migliore.
In un'edizione definitiva, 10 anni di Uncommon Wheels, si chiama Giro de Il Giappone.
Il Giappone!
Yes! E il Giappone, ricordiamoci che è un posto, non è il articolo del Giappone, è il Giappone, che è in provincia di Cuneo, se non sbaglio.
Cuneo. Sì, 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 sì.
Grazie, Nick, sia del passato. Sta uscendo il 16 di aprile per Feltrinelli Comics la versione definitiva del tribro. E quindi sono un po' contento perché ci abbiamo lavorato negli ultimi mesi. Ci sono foto nuove, alcune.
Uno, perché abbiamo tolto quelle che non piacevano più a Nick e le ha rieditate, le ha risistemate. Due, sì. I fumetti sono tutti a colori, grazie a Marianna Morara che ha colorato tutti i fumetti e io ho risistemato tutti i testi e ho rimesso l'anti-aliasing che non sapevo usare 10 anni fa e quindi i fumetti non sono tutti zigrinati e brutti.
Ah, nice, il testo è stato rimaneggiato da delle persone che sanno la lingua italiana e di conseguenza mi hanno corretto un miliardo di cose, mi hanno detto tieni, questi erano tutti i typo e le espressioni che non esistono nella nostra lingua che hai usato.
Ora è in italiano
e in una lingua conosciuta. Ma soprattutto la cosa
soprattutto c'è una introduzione di Lorro.
Yes! Finalmente Lorro e il giro del Giappone, una cosa sola in questo tribro che esce il 16 di aprile. E dove lo trovano?
Lo potete già preordinare sul sito mordiefuji.com. Fuji scritto come il monte del Giappone. Diciamo che questa puntata è sponsorizzata da noi stessi e dalla nostra felicità di essere ancora vivi 10 anni dopo.
Ah, e tra l'altro possiamo farvi vedere la copertina, questa.
Eh sì, eccola qua, che bella questa copertina che stiamo vedendo anche noi mentre registriamo.
Ora la sto tenendo bella. In mano.
Oh,
guarda,
no,
che
sta andando a fuoco! Ah! Grazie alle persone che ci ascoltano solo audio e scusate per questa gag. Comunque, su mordiefuji.com trovate il nostro tribro che uscirà il 16 aprile in tutte le librerie e grazie tantissimo, vi vogliamo molto bene. Questa è la parte sponsor della puntata, I guess.
Devo dire che mi piace come abbiamo scelto il link perché mordere e fuggire o fuji sono due cose che abbiamo fatto durante il giro del Giappone. Quanto era buono il cibo.
Bravo, ho una cosa di speciale cibo del Giappone.
Non te lo ricordavi
oggi. No, credevo stessimo ancora facendo le menus, però a quanto pare le menus le facciamo dopo perché prima facciamo uno speciale combini cibo in Giappone.
Madò, che buono.
È perché la gente dice vado in Giappone, mangerò il sushi, il ramen, le cose buone, buonissimo, però la gente sottovaluta i combini, secondo me, ok?
Perché è un concetto che è molto alieno fuori dal Giappone, a meno che tu non sia statunitense o comunque anche magari tipo dal mondo anglofono, che c'è l'idea del posto che vende tante cose, che è una risorsa. Solo se vai in Giappone capisci il valore dei combini e la qualità eccelsa delle cose da mangiare dentro i combini in Giappone.
È questa la cosa, perché nel senso i convenience store ci sono anche qua, cioè ci sono dei negozietti. No, vabbè, non ci sono le stesse cose. Diciamo, il concetto non è nuovo. Il negozio dove comprare il caricabatterie e le mutande, ci sono dei negozietti a caso. Però, diciamo, là sono proprio un'istituzione, nel senso che ci puoi mangiare per tutta la vita con il cibo dei combini e non sviluppare 100 cancri. Cioè, puoi mangiare delle cose buone e salutari anche nei combini. E quindi volevo dirvi delle cose del mangiare del Giappone per festeggiare questa cosa del libro del Giappone e per festeggiare il 10° anniversario.
Ok, qual è il tuo cibo preferito del combini?
No, non c'ho un cibo preferito, è una varia, una lista di cose. Ma io volevo chiedere a te, qual è il tuo combini preferito? E c'è una risposta sola.
Da persona che ha vissuto in Hokkaido per un annetto e passa eccetera, Seiko Mato tutta la vita, combini del cuore.
Il Seiko Mart.
Che è una catena di combini che c'è solo in Hokkaido, se non sbaglio.
Praticamente sono in Hokkaido, sì. Approssimiamo.
La differenza tra il Seiko Mato e tutti gli altri combini, e non solo il fatto che ci sono solo in Hokkaido, ma il fatto che hanno all'interno una cosa che si chiama Hotto Motto.
Ah sì, Motto Otto o Otto Motto, non
secondo
so,
me era Otto Motto. Comunque, okay. Che è questo angolo del cibo caldo preparato e sono tipo, non so, delle ciotole di riso con sopra il tonkatsu o cose di questo tipo, di un buono ingestibile, di un economico molto gestibile, dato che costa poco. E cioè, io mi ricordo che nel mio anno in Giappone ci ho mangiato tipo almeno una volta ogni due giorni dentro. Cioè, proprio sì.
Sì, assolutamente. Ma infatti, nei gombini, adesso vi dico che cose buone ci sono. A parte che ci sono appunto i bento, oppure se andate d'inverno c'è l'oden. Raga, l'oden è il brodo buono con le robe buone nel brodino, cucinate nel brodino. Ci sono varie robe di verdurine, c'è il cicua. Cos'è il cicua? Come si... c'è il cicua, ragazzi,
c'è il
mangiate
cicuawa.
Il cicua. Gli onigiri dei combini, raga, sono buonissimi. Non avete sì. idea di cosa sia un onigiri finché non avete mangiato un onigiri proprio economico che costa 100 yen.
Ma anche i nikuman.
Esatto, i nikuman sono il pane al vapore con dentro la ciccia o delle altre cose. Sono buonissimi e tutto questo costa tipo un euro, due euro a
pezzo. Costava un euro. Io sono 10 anni che non vado in Giappone. L'ultimo mio passo punto in Giappone è stato quando facevamo il giro del Giappone. Di conseguenza non mi ricordo se costi uguale, però costa poco.
Io effettivamente è da prima che nascesse il mio primo figlio. Però comunque adesso lo yen è in caduta libera e l'euro è un po' più forte. Quindi andate in Giappone, I guess. Mangiate okay. il melon pan se volete mangiare una nuvola di burro, ok?
E zucchero. Tutto lo zucchero del creato in un comodo pagnottino che puoi mangiare. Che sa di melone?
Allora, melone di anguria. Cioè nel senso, era la cosa all'anguria, al gusto anguria. E sopra c'ha la tartaruga.
La zigrinatura a forma di tartaruga.
Non c'entra niente con l'anguria, è solo una roba dolcissima, buonissima. Ma non sottovalutate i tramezzini giapponesi.
Sì,
non è uno scherzo. Ci sono quelli con 10 centimetri di prosciutto fritto, quelli con 100 kg di frittata, quelli con le fragole. Sono buonissimi!
Motivo per il quale sono rimasto veramente balbo quando, durante la recensione di Perfect Days che ho fatto qualche puntata fa, ho detto, ah, lui va, si siede tutti i giorni a pranzo su una panchina e mangia i tramezzini. E tu hai detto, no, non è possibile. Dicevo, come no? I tramezzini sono una delle cose più buone dei combini.
Me l'ero dimenticato. Me l'ero super dimenticato. Ma poi, cioè, per esempio, il caffè. Vi piace il caffè? Ma a molte persone piace
sì?
il caffè. Se vi piace il caffè con lo zucchero, con il latte o quelle cose lì, prendete quello che volete, non mi interessate. Ma se vi piace il caffè black come me, che sono un strong person, avete solo un'alternativa se volete prendere il caffè in lattina. Prendete solo il Boss Black Coffee. Tutti i caffè in lattina senza zucchero fanno mega schifo,
tranne
solo il Boss è ok. Cioè,
è per quello che lo chiamano il Boss, infatti, tra l'altro.
Esatto. Bonus, ci sono un sacco di cose tipo gli spiedini di mochi con la salsina arancionina.
I mochi e i daifuku in generale.
E bonus non vegano affatto, ma c'è pieno di pollo fritto in Giappone nei convenience. Sì. È buonissimo il pollo fritto in Giappone.
Quasi tutto quello che abbiamo citato non è vegano. Fortunatamente 10 anni fa, quando abbiamo fatto il giro del Giappone, non ero vegano. Avrei mangiato molto poco, potenzialmente.
Beh, avresti avuto comunque tantissime robe da mangiare.
Sì.
Cioè, nel senso...
Meno
sicuramente, certo. E raga, mangiate le cose nei combini e risparmiate i soldi, oppure non andate in Giappone e mangiatevi una pizza.
A parte che c'è tipo, ok, è molto vero, i combini fanno parte della vita quotidiana delle persone che sono in Giappone, in vacanza, in viaggio, che ci vivono, che ci lavorano, eccetera eccetera. Sono stati anche tanto una parte della nostra vita quotidiana durante
sì.
il giro del Giappone, perché effettivamente una cosa come quella che abbiamo fatto, sia dal punto più a sud al punto più a nord, soltanto in bicicletta, quindi in bikepacking con la tenda, eccetera eccetera, in vari paesi, come abbiamo poi fatto tipo nell'Artico, è fattibile ma complesso sotto tanti punti di vista. Il Giappone è tipo sì,
easy,
venite
mode
da me a farlo, perché puoi piantare la tenda dove vuoi, basta che vai via presto al mattino o ti fai svegliare dalla polizia che dice sho 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 sho,
oppure dice wow, parlate giapponese, da dove venite, come va, dite bau bau
in italiano. Però inoltre potete lavarvi nelle onsen, nei sento, soprattutto se non avete dei tatuaggi, cosa che adesso io ho, anzi entrambi abbiamo,
sì.
Ma l'ultima cosa importantissima è che è facilissimo reperire sempre acqua, cibo, cose che ti servono, perché il Giappone è coperto di combini e di punti dove puoi veramente comprare un sacco di robe, e quindi non devi mai preoccuparti di niente. Non come i tempi tipo dell'Islanda, dove avevamo le cassette di cibo dietro perché avevamo paura di non trovare nulla. Spoiler, non avremmo poi più trovato nulla per 3 giorni. Mentre invece il Giappone è easy mode. Quindi andate a fare i giri del Giappone in bici. Seguite il nostro esempio.
Anche perché, menus, nel Giappone potete trovare le console Nintendo. E le console Nintendo, una delle console più dimenticate di sempre è... Ti ricordi il Virtual Boy, Nick? Quando giocavamo col Virtual Boy?
Madonna, sì.
Tutti noi giocavamo col Virtual Boy. Nessuno ha mai comprato il Virtual Boy.
Cioè, è il Vision Pro dei poveri vecchi. Sì.
Ma Vision Pro almeno è l'era moderna e quindi ci sono dei video di persone che lo usano. Però il Virtual Boy non ce l'aveva nessuno perché faceva schifo. Ma da storico nintendaro,
quale sono, ok.
Nel senso, sono interessato a tutta la storia di Nintendo e quindi avevo questo buco dei giochi del Virtual Boy che, per carità, ne sono usciti solo 30 perché è fallito l'anno stesso cui...
30 ne sono usciti?
Una trentina.
Molti meno. Pensavo dicessi 3 e il mio cervello aveva già deciso che era plausibile. Ne sono usciti solo 3.
Una trentina. Però comunque hanno subito staccato la spina sostanzialmente. Però è tipo, è uscito un Wario Land, è uscito Mario Clash, Mario Tennis, ci sono usciti vari giochi che non ho mai giocato perché gli emulatori del Virtual Boy esistono, però dici vabbè, cioè è comunque una console che funzionava male e negli anni 90 però aveva questo concetto del 3D, quindi i giochi funzionavano come fossero giochi del 3DS ma bruttissimi e rossi.
E ricordiamo che dovevi infilare la faccia dentro una cosa che tenevi su un tavolino.
Sì,
cioè,
sì,
perché
sì.
C'è poi anche questa cosa, non è un visore che ti metti sugli occhi e poi giri per la stanza. No, c'ha le zampe il visore e devi metterci la faccia dentro.
Esatto, quindi... però nel tempo quindi sostanzialmente nessuno ha mai trovato un modo facile di giocare ai giochi del Virtual Boy. Ma qual è un console facile per giocare ai giochi in 3D?
Il 3DS.
Il 3DS è uscita una emulatore che si chiama Red Viper.
Wow!
Per 3DS. Finalmente, dopo anni di varie cose homebrew sul 3DS, Red Viper funziona perfettamente.
Ma bellissima sta cosa.
È stupendo e finalmente sto giocando ai giochi del Virtual Boy. Vi parlerò soprattutto di Wario Land, che lo sto giocando. È un Wario Land, è bello. E soprattutto li giochi in 3D, senza ucciderti gli occhi. È bellissimo.
Questa cosa è effettivamente molto bella e ha appena dato senso, forse, al mio 3DS, che è lì in un cassetto da tantissimo tempo, perché l'avevo preso solo per giocarci a Pokémon. E non l'ho mai più usato per nient'altro.
Guarda,
quindi...
che se moddi il 3DS ci puoi fare un milione di cose bellissime.
Sai cosa farò? Farò di meglio non che moddare questo. Il 3DS. No, lo mando a te e ci pensi tu.
Cioè, oppure, oppure ancora meglio, ci vediamo qua, mangiamo la pizza insieme e io ti moddo il 3DS.
Andata, questa puntata di Power Pizza è già la cosa più bella che ci sia. Ciao Lorro, grazie per guardarci dal cielo del Giappone.
A proposito di Lorro, ragazzi, fra pochissimo, il 12 marzo, ci sarà il 20° anniversario di Monster Hunter. È la puntata degli anniversari.
Ok, abbiamo rivelato perché Lorro non c'è in questa puntata. In questo momento viene Capcom, lo sta portando in Giappone per essere l'ambassador nuovo di Monster Hunter.
Esatto, esatto. Aspetta, non lo possiamo dire, editiamo via questa parte della puntata. Nick, avevi delle cose questa giornata celebrativa del Giappone, della nostra amicizia, solo di me e te, i nostri migliori amici, io, te e basta.
E Zuppiero.
Esatto, esatto. Io, te e Zuppiero. Il nostro tatuaggio uguale.
Esatto, no, però ho ripensato ultimamente tanto al giro del Giappone, ho ripensato al Giappone eccetera, ci sono mille cose che mi mancano, la pizza non è una di quelle, ti ricordi che pizze schifosissime che abbiamo mangiato a Tokyo quella sera?
Non me le ricordo nemmeno, quindi sì.
Spoiler, nel libro le cito, a un certo punto dico abbiamo mangiato delle pizze, fine, cioè era proprio
guarda,
un momento.
Io non ho mai letto il libro, quindi mi fido.
No, però c'è una roba che mi manca terribilmente e che da dopo il giro del Giappone non ho mai ritrovato nella stessa forma o almeno bene tanto quanto. Uno dei miei giochi preferiti degli arcade, che è Taiko no Tatsujin. Tu ti ricordi quanto abbiamo giocato a Taiko no Tatsujin mentre eravamo in Giappone?
Ma certo, talmente tanto che io ogni volta cerco di usare Taiko no Tatsujin sulla Switch, sul 3DS,
terribile,
sulla Wii. Non è mai la stessa cosa.
No, non è mai la stessa cosa. Anche con tipo il controller apposta, col piattellino in cui puoi fare chaka chaka e don. No, niente.
È perché la questione è che ti puoi scatenare all'arcade, perché è un grosso grosso coso gigante a cui puoi fare del male per giocare.
Esatto, ok. Sadismo il gioco. Taiko no Taitsuji, miglior gioco, ma vorrei soltanto dire che c'è un altro gioco che è entrato nel mio cuore. Storytime. C'è un momento del giro del Giappone in cui io e Sio stiamo attraversando una lunga strada in bicicletta e vogliamo fare la pipì. Ci giriamo e di fianco a noi c'è una sala giochi. Diciamo, perfetto, sai cosa hanno di solito le sale giochi? Hanno il bagno. Tu entri nella sala giochi, io rimango a guardare le nostre biciclette, esci con lo sguardo di chi ha appena visto 100 madonne davanti a sé e dici, devi andare assolutamente in bagno. E io giustamente dico, ciao Sio, no, non sei la mia vescica, non devo andare in bagno. Ho detto, no, devi andare in bagno. E abbiamo trovato il gioco dove, pisciando all'urinatoio, giochi a una specie di... Boh, cos'era?
Ma non mi ricordo neanche più che gioco fosse. Sostanzialmente non è importante che gioco fosse.
Eri un pompiere.
Eravamo pompiere?
Eri un pompiere, dovevi spegnere un incendio. Quindi tu più facevi la pipì e più riusciva tipo a spegnere l'incendio davanti a te e facevi i punti.
La pipì controller, incredibile.
Definito best controller del 2014 perlomeno. Ma... allora, stiamo parlando di cose che sono successe 10 anni fa. Adesso farò un segue temporale, annunciandolo prima. Sapete cosa è successo tantissimo tempo fa? Principalmente fra il 2005 e il 2008.
L'invenzione del Pandoro.
L'invenzione del Pandoro, invenzione di Chiara Ferragni soprattutto. È uscito, un po' ovunque, Avatar The Last Airbender. Tu l'hai mai visto?
L'ho mai visto. Tutti cosa? Mi hanno sempre detto che lo piacerei, lo apprezzerei, perché è un cartone ed è scritto bene.
Sì che non lo piaceresti. Avatar The Last Airbender è un anime di matrice statunitense, uscito tra il 2005 e il 2008, di 61 episodi, se non sbaglio, sono 3 stagioni, che racconta la storia di Aang, che è un airbender, che è anche l'avatar, che è l'unica persona nella storia che riesce a avere il bending di tutti gli elementi, quindi aria, acqua, terra e fuoco, e deve salvare il mondo. Succede una serie di cose, lui a un certo punto finisce bloccato nel tempo per 100 anni nel ghiaccio, riemerge in un mondo che non ha avuto l'avatar che serve a riportare l'equilibrio nel mondo eccetera, e di conseguenza si fa nuovi amici e cerca di salvare il mondo. Allora, detto così, sembra un'animazione, una serie abbastanza scontatina eccetera, ma soprattutto per come è fatta tratta dei temi che sono molto interessanti, che sono legati al totalitarismo, alla guerra, agli effetti della guerra sulle popolazioni, a una carica emotiva tra le persone, e i personaggi crescono veramente in maniera organica e in maniera importante durante le 3 stagioni, che quando l'ho visto per la prima volta, tra l'altro penso nel 2014, io c'ero rimasto veramente sotto. Mi era piaciuto tantissimo. Era proprio una cosa che mi regalava super emozioni. Mi ricordo che l'avevo visto così a caso e poi era una di quelle cose che dovevi bingiare assolutamente. Molto molto bello. Secondo me a te specificatamente piacerebbe tantissimo. A un sacco di persone negli anni è piaciuto da matti. Tanto che...
assurdo.
Queste persone sono state arrabbiatissime tutte le volte che hanno cercato di fare dei riadattamenti, dei live action o cose di questo tipo.
Sì, anche perché, cioè, poi il film non, praticamente non prende quasi niente dalla serie TV, perché
nel 2000...
cioè, sono tutti blu, tutto stranissimo, proprio, sembra una storia diversa quella di Avatar.
No, allora, terribile, è il film del 2010, quello a cui ci stiamo riferendo, diretto da M. Night Shyamalan.
Non hai capito che ho fatto la battuta con il film di Avatar? Okay, non è il film di Avatar. Non conosco nessuno di questi due.
Tra l'altro sai che non l'hanno potuto chiamare Avatar, ma soltanto The Last Airbender, proprio per evitare che le persone si confondessero con Avatar di James Cameron.
Ma l'hanno fatto prima loro. L'hanno fatto prima loro. Non vale.
Comunque, nel 2010 M. Night Shyamalan fa questo film che si chiama The Last Airbender, che è una ciofeca veramente orrenda. Cioè è tutto sbagliato. Come prendere del materiale e dire non l'ho capito, adesso ci faccio un film. È veramente
come Dragon Ball Evolution.
Esatto. Cioè sono gli unici due film che sono sullo stesso livello, secondo me, di non ho capito di che cosa sto parlando.
Bello però, è una buona premessa per fare un film. Non ho capito, ma dai, proviamoci.
Ah sì, improvvisiamo. Comunque, la serie originale animata ha creato dei sequel tipo The Legend of Korra, cioè un prequel, penso che ci siano anche dei fumetti. Ci sono tutta una serie di cose che sono state fatte, però fino a recentemente ci sono state tante volte delle notizie di stanno cercando di adattare Avatar The Last Airbender, stanno cercando di adattare Avatar The Last Airbender, con la fandom che si arrabbia e dice lasciateci stare Avatar The Starbender che è perfetto così com'è, e altri che dicono vabbè dai proviamo, sempre gli stessi, no? Il 22 di febbraio di quest'anno su Netflix è uscito Avatar The Starbender, la prima stagione dell'adattamento live action della serie animata. Sai che cosa ti devo dire, Sio?
Che è stupendo!
No, non lo direi mai che è stupendo, ma direi che non è male. Che incredibile, okay. L'ho guardato veramente dicendo: ah, un'altra cosa bruttissima da recensire su Power Pizza che posso guardare in maniera completamente distratta e poi dire fa schifo esattamente come One Piece. Ma sai che invece no? Ma sai che è carino?
Finalmente ne hanno azzeccata una di allora, adattamento. Forse perché nasce da un adattamento occidentale. Is Netflix racist?
Premesso che probabilmente sì, ma in realtà aiuta tantissimo il fatto che il compartimento estetico, quindi la grafica, la CGI, il world building, come hanno deciso di rendere questo mondo, funziona veramente bene. Cosa che assolutamente non mi aspettavo, anche perché, di nuovo, stiamo parlando sì di una serie che ha, non so, delle persone che sono i waterbender, che sono le tribù del nord e quindi sembrano tutti gli Inuit, sembrano degli eschimesi dentro gli igloo e quindi hai costantemente queste persone con dei costumi estremamente visibili come costumi di scena, non so come spiegare.
Non ho capito questa frase, ma la accetto così com'è.
Ti ricordi non, quello che criticavo di One Piece?
No, vabbè. Non c'è bisogno che vai avanti.
Esatto,
mi
ci sono
piace
i parrucconi, ci sono
bello.
Tipo le armature fatte chiaramente tipo di cuoio che vogliono essere tipo sembrare di metallo, ma non lo sono. E televisione. Non è la Marvel, però è televisione fatta molto bene, okay. E rende bene ed è coerente e ti fa credere un pochino in questo mondo.
Come Beautiful.
Come, esattamente come Beautiful.
Stessa cosa.
Il cast non è per niente male, con un paio di attori in particolare che rendono secondo me estremamente bene i loro personaggi e quindi riesce a farti immergere dentro questo mondo. La scrittura, che invece è la cosa che viene un pochino criticata dalle persone che sono super fan della serie animata originale, è comunque ok. Cioè, nel senso che magari c'è un po' troppa esposizione da parte dei personaggi di determinate cose, anche perché corre parecchio. Sono, mi sembra, 8 episodi da circa 50 minuti l'uno.
Ah, beh, lungone.
Contro 20 episodi da mezz'ora per stagione di quello originale.
Ah, racconta tutta la storia delle 60 episodi.
No, fa la prima stagione. Okay. Arriva esattamente alla fine della prima stagione dell'originale della Starbender. Però devo dire che il cuore emotivo e la crescita dei personaggi viene assolutamente mantenuta e quindi, nonostante i primi due episodi siano particolarmente pallosi, non fatevi spaventare, andate oltre perché dal terzo episodio in avanti diventa molto piacevole. E te lo giuro, cioè, ho finito di vederlo ieri sera con i lacrimoni. Cioè, riesce a prendermi emotivamente una storia che già conosco, che capisco non essere all'altezza del materiale originale, ma dagli eroni.
Ma proprio bellissimo.
Sono molto felice. Quindi si becca 8 fette di pizza.
Madonna! Ti ho chiesto se era stupendo e mi hai detto di no. È stupendo.
Ti ricordi che sono Nick? Tipo di
8 è? Ok.
È passabile.
Ma che pizza è?
È una marinara con le melanzane e le cucchiaiate di Philadelphia sopra. Casualmente.
Ma è l'ultima pizza che hai mangiato.
Stavo
non
guardando
vale.
Quello mentre lo mangiavo, quindi ho detto è proprio la pizza giusta per questo.
È proprio la pizza giusta per non farmi pensare a una pizza giusta, gnam 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 gnam.
Esattamente.
Ah, che buona la pizza. Però sai cosa manca alla pizza di solito? Il sale.
Dipende dalle pizze, ma ok.
È abbastanza cotta. A volte anzi è bruciata. È bruciata e salata. Saltburn, ho visto Saltburn.
Infatti pensavo dicessi sai cosa manca di solito alle pizze? L'Irlanda. Però ok.
L'Irlanda. È ambientata in realtà nel Regno Unito, non l'Irlanda, però ci sono degli attori
irlandesi.
Il protagonista penso che sia irlandese. Comunque Saltburn.
Non l'ho visto e me ne hanno parlato molto bene.
Beh, sono stupidi. Allora, no, capisco, però allora è complicato perché è un film che si dà un sacco di aria, innanzitutto, partendo dal fatto che è un film quadrato, in 4/3.
Che non è un quadrato, ma va bene.
È quasi un quadrato, 4/4 è un quadrato, 4/3 è un terzato. Comunque, titolo della puntata. Emerald Fennell, la regista, è quella che ha fatto Promising Young Woman, che avevo recensito una 50ina di puntate fa. Molto bello. E ha detto che è quadrato perché è ambientato in un posto con i soffitti alti e non volevamo tagliare il soffitto, non volevamo tagliare i quadri.
Sono sicuro che abbia detto di più di così, però va bene.
Allora, ho visto un'intervista, ha detto questo sui 4/3. È proprio questo che ha spiegato. Comunque, è un film su un tizio che viene invitato a Saltburn, che è un posto, non è bruciasale in provincia di Cosenza, ma è un posto nella campagna regnounitense dove c'è un castello pazzo. Pazzo e perché il Regno Unitense ti fa ridere?
Molto, molto.
C'è sto castello pazzo con il suo amico ricco invita questo tizio al suo castello e questo qua è mega iper ricco. Cioè hanno letteralmente un castello, c'è la famiglia Matta.
Ok, wow, okay. Sembra okay. Un fantasy, detto così.
No, cioè proprio inizia dall'università, Oxford, questo sfigatino che poverino non ce la fa, però diventa amico del figo del villaggio, e il figo del villaggio dice dai, vieni a passare l'estate a Saltburn, brucia sale.
E praticamente... quindi è Boku no Natsuyasumi, ma col castello e i pazzi. Va bene.
È Kare no Natsuyasumi, nel senso che è la sua di lui, e io mi aggrego alla sua Natsuyasumi. E sostanzialmente, scusate se non parlate giapponese, ma non ve la spieghiamo, non è un film noioso. Questa è una cosa assolutamente
bene
da dirgli, perché è molto imprevedibile. Continuano ad accadere delle cose che dico, okay, vado in una direzione e continua ad andare in un'altra. Ti intriga, soprattutto perché i personaggi sono strani, sono matti, matti perché sono ricchi, e quindi chissà cosa fanno i ricchi.
È 5 minuti che parli, hai solo detto che i personaggi sono o pazzi o strani o matti o ricchi, cioè niente.
Il tono del film
è pazzo ma ricco.
No. Allora, okay. Vuole essere troppe cose, ok? Vuole essere un thriller mezzo erotico, vuole essere un film che parla del mondo dei ricchi contro una persona che arriva da un posto completamente diverso e che vuole accedere a quel mondo tanto ambito di avere un miliardo di soldi. È un po' inconsistente col personaggio principale, che a volte sembra veramente forzato, perché Barrett Geoff Keighley, non mi ricordo come si chiama l'attore, scusa, è un tizio che interpreta molto bene il protagonista, che è sto sfigatino, che però ogni tanto nel film cambia completamente personaggio e dici, what? Ok, dopo lo spiegano, ma sembra molto forzato, veramente tanto, mentre okay lo guardi. Ci sono moltissimi twist, ma non sono così soddisfacenti. Cioè il film dice, hai visto questo twist? Proprio ti ammicca fortissimo.
Cioè, pausa e c'è scritto, hai visto il twist? Te l'aspettavi?
Pausa, c'è proprio la regista. Did you see that? I'm very smart. E praticamente sembra che questo film pensi di essere molto intelligente, ma è anche un film che ti dice costantemente che è molto intelligente.
Ok.
E quindi ci sono stati dei momenti in cui ero mezzo annoiato.
Perché non sei molto intelligente, quindi.
No, è quello il problema. Sono stupido e quindi non sono riuscito a seguire il film. No, è che il film cerca di tenerti costantemente sul thriller, ma i payoff non ti soddisfano. Cioè, succedono okay molte cose, ma per nessuna avevo la reazione che secondo me la regista avrebbe voluto che avessi, a parte un paio di scene disgustose che volevano che io provassi disgusto, e ha funzionato bene. Ma per esempio quelle scene disgustose sono andate avanti per troppo tempo, cioè il film okay dura tanto, dura 2 ore e rotti, quasi un film e mezzo. Mi spiace perché ha delle interpretazioni pazzesche, quelle sono fuori scala rispetto a quello che devono interpretare, perché loro sono veramente bravissimi, tutti sono super attraenti e bellissimi.
Classic.
Non classic, però, cioè, hanno anche gli accenti british, quindi attenti alla horniness mentre guardate questo film. Ci sono anche dei momenti genuinamente forti, proprio di dire, oddio, cosa sta succedendo? Oddio, che roba a cui ho una reazione che dovrebbe essere grossa. Il film è molto bello da vedere, c'è una color veramente interessante, molto opinionata. Insomma, se vi piacciono gli uomini, guardate questo film, perché sono due tizi veramente molto fighi, molto svestiti, 10 fette di pizza con gli uomini sudati. Ma se devo dare un voto alla mia personale esperienza, cioè gli darei un 5 fette di pizza bianca con tartufo, sesamo nero, vaniglia, peperoncino.
Quindi,
a banero.
Pazza e ricca questa
sì,
pizza. È
sì
proprio pazza e ricca, ok.
E 2 fette di pizza di questa 5 fette ci sono perché ci sono gli uomini sudati. Altrimenti erano 3 fette di pizza. Non mi è piaciuto per niente questo film. Scusa, Emerald Fennel, best nome ever, tra l'altro, per una regista. L'altro film che aveva fatto mi era piaciuto molto di più. E quello che vuole fare di essere un film di Eat the Rich, l'intelligenza di uno che cerca di conquistare il mondo dei ricchi. Però Emerald Fennel, ho fatto delle ricerche, lei viene da una famiglia ricchissima,
quindi conosce il mondo dei ricchi.
E quindi non riesce a essere imparziale verso invece l'altro mondo dei poveri. Cioè sembra veramente un film horror dei ricchi. Nel senso, okay, io sono un ricco che guarda questa cosa e ho paura perché potrebbe portarmi via la mia ricchezza. Oh no!
Che è come ragionano i ricchi.
Esatto, è un punto di vista strano, perché la maggior parte della gente, cioè, non dice, non ha un castello che potrebbe venire rubato da un povero grazie alla sua astuzia.
Innanzitutto la maggior parte delle persone che conosci tu. Quindi, cioè, per favore, non...
Io io conosco zero persone con un castello.
Mi dispiace per te.
Okay. Scusa, tu ne conosci alcune, presentamele per piacere. Una
forse
di esse è l'horror. E soprattutto, questo secondo me è un po' il problema del film, che cerca di fare un film da quel punto di vista che però non è il suo, del suo percorso di vita. Invece la mattezza, l'avere una famiglia che non ha un cacchio da fare tutto il giorno perché sono pieni di soldi, quella sembra veramente verosimile, perché probabilmente lei ha dell'esperienza personale. Scrivi ciò che sai. In questo caso, in questo film, secondo me è stato un po' un handicap, perché ciò che sapeva non era quello che voleva raccontare. Non mi è piaciuto. Cioè, davvero, scrivetevi nei grissini se vi è piaciuto, perché vi è piaciuto, perché non lo so, non capisco perché.
Non il tuo.
No.
Non il tuo.
Finale, bello finale. Quello ok.
Allora, mi viene da pensare proprio che, tra l'altro, quando mi hanno detto svariate persone, ah, è proprio un film figo perché c'è questo, quest'altro, quindi sono degli elementi di spoiler che mi hanno detto, che io sono molto felice di sapere perché non me ne frega niente.
Fair.
Ho detto tipo, ah, proprio un film che potrebbe interessarmi, non che ho voglia di correre ad andare a vedere. Ma infatti, quando mi hai detto che l'hai visto, tu ho detto, ma non c'entra niente con sì. Cioè, non è roba sua. Quindi sono curioso.
Ma a me piace approcciarmi a varie cose che non conosco.
Sì, ultimamente c'hai gli horror, adesso c'hai i thriller con gli uomini sudati. È un momento di esplorazione della tua vita.
Ehi, non dirmi che non mi piacciono gli uomini sudati, per favore.
Mai pensato.
È solo il sudore che non è che è salatino, è troppo.
Tra l'altro, mentre facevi la recensione e continuavi a dire Emerald Fennel, io pensavo
al finocchio.
No, che mi dispiace tantissimo non essere più in quell'epoca in cui dovevamo italianizzare i nomi delle persone straniere, tipo Renato Cartesio, Smeralda Finocchio, cioè un nome incredibile.
Smeralda Finocchio, wow!
Nuova regista star dell'Italia, meravigliosa.
Tra l'altro Smeralda Finocchio, sempre nell'intervista che ho visto, dice delle cose veramente poco relatable. Cioè, lei dice che secondo lei questo film si basa sul fatto che lei dice proprio I don't think anyone is nice, I don't know anyone nice, non penso che nessuno sia una bella persona, e subito dopo
stai
dice
calma.
Non conosco nessuno che sia una bella persona. No, quindi evidentemente vivi in un ambiente molto strano in cui le persone sono brutte e hai raccontato parte di questo ambiente. Non lo so, non mi ha entusiasmato Salburno, però andrò a visitare questo castello, visto che ora, grazie al fatto che era un film quadrato, ho visto anche i soffitti erano molto belli, grazie Smeralda,
infatti,
Finocchio.
La mia domanda finale era, ma almeno sti soffitti valevano la pena?
Bellissimi soffitti, un castello veramente con dei soffitti, ma gesto del gusto.
Capisci perché poi hanno paura che glielo vogliano rubare? A tutto senso,
sì,
in realtà forse
sì.
È un film perfetto e tu non hai
perfetto,
capito nulla.
Perfetto, perfetto, devo fare vedere a tutti i costi i soffitti che ho paura che mi rubino. Flashback alla vita di Smeralda Finocchio, si sveglia una notte, che freddo, i soffitti! Non c'è più, e vedi c'è un povero che se lo porta via. Oh no, scriverò un film su questo.
Io spero che la genesi di questo film sia andata esattamente così, e ricorderemo per sempre Robin Hood che rubava i soffitti ai ricchi per darli ai poveri. Quindi
grande Robin Hood, ti seguiamo sempre.
Robin Ceiling,
esatto, come seguiamo sempre anche voi persone che non credete che il vostro supporto
arrivi a noi.
No, arrivi a noi perché arriva l'horror. Non credete che il vostro supporto su datecideisoldi.com, il nostro Patreon, sia non notato e non apprezzato ogni settimana? Non crediatelo. Perché ridi?
Perché hai detto molto velocemente su datecideisoldi.com, e quindi il vostro supporto su datecideisoldi.com.
Oh no, è la puntata del sudore. Sta veramente arrivando
proprio
l'estate.
È proprio vero. Comunque sì, grazie alle persone che ci supportano su www.datecideisoldi.com. Vedi che è utile dirlo il www.
Proprio.
Ci sono, come avrete già sentito dire svariate volte, tanti livelli di supporto. Non tutte le persone devono darci una barca di soldi, ma ci sono delle persone che decidono di farlo di loro spontanea volontà, e noi quindi diciamo, oh regà, grazie, perché siete matti e probabilmente ricchi, quindi
matti, pazzi, ricchi, Sunburn, bruciasale.
Il tema della puntata. Ma questi sono i calzoni e noi diciamo i loro nomi in puntata. Il tema di questa settimana era
intelligenze artificiali e intelligenze naturali.
Esatto. Quindi, grazie a Alicuti, che passa notti insonni ad analizzare dati e a fare debugging con il supporto di un'intelligenza emotiva arancione e
peperone, chissà cosa avrà voluto dire.
Può solo finire in peperone, però volevo lasciare tipo la suspense lì.
Grazie a Baglio che si è abbonato, perché Manu, Gabbo e Isma sanno che il calzone è un regalo che è gesto del gusto.
Ma no, il gesto del gusto, che potenza. Grazie Pizza Anonima con il suo asciugamano, in attesa che la terra ci dica a quale domanda corrisponde la risposta 42.
Grazie NICK Neural Intelligence Culo Culissimo, culissimo.
Wow. Grazie a Bananink 2.0.
Oh, grazie a Ingegnere Pazzo Sardo Combattente a Padova con Amore. Wow, cosa?
Sì, grazie. Grazie Dora l'Esplora Amatrice.
E grazie a Open AO Sorrata.
Grazie Varg che ha scoperto The Binding of Isaac e ora ha molto sonno. Sì, aiuto, che roba avvolgente quel gioco.
Mai scoprire i videogiochi, abbiamo imparato oggi. Grazie a Microsoft Surf Nico che è tornato scivolando dal campo scuola in Umbria. Ora copilota dritta verso la mensa.
Nice, grazie a Nick e Maesce Paolini Subramania.
Grazie a Tempo GPT.
E grazie a WOPR, War Operation Plan Response.
E grazie a AI _ Pizza Overlord, ovvero chiedere a ChatGPT di scrivere il tuo nome utente e scoprire che vuole sostituire i tre reali overlords.
Wow, grazie.
Veramente ChatGPT, ascoltatore di Power Pizza confirmed, non lo sapremo mai.
Aspettiamo il momento in cui le intelligenze artificiali saranno intelligenti a sufficienza da scegliere di supportare Power Pizza.
Ecco, quella è la vera intelligenza, darci dei soldi.
Dovrebbero mettersi insieme le intelligenze artificiali e darci dei soldi.
.com. Ragazzi, è stato bello, è stato interessante, è stato incredibile festeggiare con voi l'anniversario del nostro giro del Giappone.
Il decanniversario.
Il decanniversario e anche il compleanno della Switch, che ieri ha compiuto 7 anni. Oggi è la puntata degli anniversari, ma soprattutto se andate su mordiefuji.com, sponsor di questa puntata, potete preordinare il tribro per la terza volta.
La versione definitiva del tribro, che si chiama Giro del Giappone 10 anni di Uncommon Wheels, uscirà per Feltrinelli Comics il 16 di aprile, lo troverete in tutte le librerie, ma intanto se volete preordinarvelo sulle cose dell'internet, www.mordiefuji.com.
Lo potete fare, oppure potete andare avanti ad ascoltare l'after show, perché io devo parlare di One Piece, perché sto leggendo un sacco di
sì,
One Piece.
Sì, io ti parlo di Quomp 2 invece.
Oh, il sequel di Quomp.
il sequel di Pong. Lo so. Questo va bene,
fighissimo. Raga, pizza e chiudo, abbiamo dimostrato che l'oro non serve a niente. Ciao.
Pizza e chiudo. Ciao l'oro. Ciao. A Power Pizza, yeah. Pizza pizza with the word, word. Chili not a dish, better part, yeah. Boom. It's Ranger Malik. She was a counselor. The king of the dawn. The show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.